Welcome back guys, ben ritrovati e buon 2022 su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Chi vi parla anche in questo nuovo anno è Andrea Ettori e qua con me c'è anche Federico Benedusi. Ciao Fede.
Ciao Andrea, buon anno a tutti.
Buon anno ancora, primo podcast appunto del 2022 e iniziamo subito con il botto perché tra poche ore, esattamente tra tre giorni diciamo, parte la stagione del Supercross e noi, io credo, siamo già qua pronti per raccontarvi questo 2022 a ruote tassellate, ovviamente sia parlando degli americani che poi del mondiale che inizierà tra qualche mese. Avremo modo anche lì nel corso delle prossime settimane di raccontarvi qualcosa, però oggi è giusto che noi ci concentriamo assolutamente sulla stagione del Supercross, un 2022 del Supercross davvero interessante, con tanti spunti di interesse che adesso vi andremo a raccontare. Un 2022 Fede che finalmente sta partendo dopo tanta attesa.
Sì, finalmente ci siamo, ma l'attesa, a dire la verità, non è stata neanche troppa, perché insomma la stagione americana è finita a metà settembre dell'anno scorso, quindi partiamo già qui a gennaio con tante novità che ovviamente sapevamo già, di cui abbiamo già parlato nei mesi scorsi, e ora è il momento di vedere finalmente tutti questi cambi di casacca in pista, come si comporteranno e come cambieranno appunto i valori in campo, le forze in campo dei campionati americani.
Esattamente, ricordiamo 17 gare in questo 2022 che torna a essere, come posso dire Fede, un po' più regolare rispetto alle ultime stagioni, e si parte appunto nella nottata tra sabato e domenica ad Anaheim, si chiuderà il 7 di maggio, quindi avremo diversi mesi di Supercross davanti a noi, ovviamente quasi sempre tutti i fine settimana, e quindi io Federico, con anche Alessio Piana che salutiamo, gli auguriamo anche buon anno anche a lui, cercheremo appunto di essere sempre sul pezzo per raccontarvi tutto quello che succederà in America, sia con il nostro podcast che ovviamente con P300. Fede, c'è stata la conferenza stampa, ne parlavamo prima di iniziare il podcast nelle ultime ore, iniziamo ovviamente parlando della 450 e iniziamo chiaramente dal motivo di interesse più importante, che è quello di Eli Tomac, che è passato chiaramente dalla Kawasaki alla Yamaha. Abbiamo visto diversi video nel corso dell'inverno di Tomac che si sta preparando per essere pronto per la nuova sfida. Tu Fede hai seguito la conferenza stampa, dici insomma un po' quello che le sensazioni di Tomac, e tra l'altro leggevo ieri un giornalista su Twitter di cui non ricordo il nome, ha ricevuto anche diversi messaggi da piloti della MIGP che hanno predetto Tomac vincitore al debutto con la Yamaha.
Come tu stesso hai detto sul nostro sito. Innanzitutto è un cambiamento epocale, l'abbiamo detto più volte, lo ripetiamo. Tomac ha vinto di tutto con Kawasaki, è diventato il pilota più vincente in attività e anche di gran lunga. Quindi questo è un passaggio che dovrà dargli ulteriore linfa, perché evidentemente qualcosa in Kawasaki si era rotto, o comunque era il fatto che abbia vinto tutto gli aveva tolto forse un po' di motivazioni, un po' di vitalità tra virgolette, e quindi questo passaggio dovrà ridare fiducia, ridare slancio al pilota più vincente della sua epoca. Lui ha detto, parlando della conferenza stampa, di essersi trovato proprio in un ambiente del tutto nuovo.
Sì.
Ha parlato un po' dei suoi anni in Kawasaki, dicendo che le sue pre-season in Kawasaki erano un po' di isolamento. Ecco, lui si allenava da solo il più delle volte. Invece Yamaha ha trovato questa squadra enorme, perché è una squadra davvero enorme, tra i piloti dalla 450 e dalla 250, e quindi è cambiata un po' la prospettiva. Ha avuto modo di confrontarsi con tanti piloti durante tutta l'off season, a partire ovviamente dal suo nuovo compagno di squadra che è Dylan Ferrandi. Quindi è in una situazione del tutto nuova. Penso che lui volesse proprio questo, cioè trovarsi in un qualcosa, in un ambiente completamente differente rispetto a quanto ha trovato in Kawasaki. La moto è differente, la squadra è differente, quindi per Tomac sarà un nuovo inizio. Sarà un nuovo inizio, però sempre ripartendo da tutto quello che ha conquistato in questi anni. Ci sono tanti record, tanti record che dovranno essere anche ritoccati dallo stesso Tomac. Quindi io parlo di vittorie, podi e anche titoli, ovviamente. Sono statistiche che il pilota del Colorado dovrà ampliare, visto che comunque non sappiamo quanta carriera possa avere davanti, visto che ha appena compiuto 29 anni. Si arriva in un momento in cui un pilota di motocross inizia a fare delle scelte, ecco, se proseguire proprio per tanto tempo come può avere fatto un Reed o un Cairoli, oppure fermarsi e darsi ad altro come può aver fatto un Carmichael oppure Ryan Dungey ai suoi tempi.
No, ma lui arriva nel momento forse migliore della sua carriera, questo cambiamento, quindi l'abbiamo già detto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, diverse volte. Io ho detto che lo vedo come favorito, perché appunto Tomac, nei video che ho visto, insomma, anche in queste dichiarazioni, comunque negli occhi di Tomac, diciamo, c'è proprio nuova linfa, quindi un pilota che sembra davvero essere diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel 2021. Era chiaro che la storia con Kawasaki si era completamente chiusa, l'avevamo visto l'anno scorso con diverse prestazioni chiaramente non da Tomac. È ovvio che l'arrivo di Yamaha e poi una struttura come quella di Star Racing, che ricordavi tu giustamente, Federico, è clamorosa. Insomma, le componenti per fare molto bene già dalla prima gara ci sono tutte, ed è chiaramente il motivo di interesse principale quello di vedere Tomac con la Yamaha subito in questa prima gara della stagione. Parliamo di Cooper Webb, del campione in carica, che ovviamente è il grande favorito comunque della stagione. Da capire, Fede, in questo caso cosa può significare, soprattutto nella lunga durata, diciamo, nella gestione un po' del suo campionato, il fatto di non essere più nella struttura gestita da Aldon Baker, una notizia che era arrivata a settembre dello scorso anno, quindi lo sappiamo già da qualche mese, però è il suo primo supercross, diciamo, dopo diverse stagioni dove Webb non si affida più alle cure di Baker, è vero, Fede?
È vero, ed è un cambiamento.
Può essere un fattore, ecco.
Chiaramente Baker è riconosciuto come l'allenatore migliore, ecco, il riferimento. Ne abbiamo parlato nelle settimane scorse. Webb ha fatto un po' una scelta dovuta al fatto che evidentemente vuole proseguire nella sua carriera ancora per qualche anno. Quindi il fatto che si sia separato da Baker significa lasciare un po' gli allenamenti a volte asfissianti, ecco, della Baker Factory. Quindi sarà una stagione un po' differente da questo punto di vista, però riparte da una base solidissima. Una squadra che ormai lavora, non dico solo per lui, ovviamente, ma una squadra con cui ha una grande affinità, una moto che adora, che lo ha rilanciato al 100% nella sua carriera, una moto che comunque si presenta in una nuova versione, migliorata a detta dello stesso Webb e di chiunque abbia fatto un confronto con la moto 2021.
Lo vedremo nelle VUPS, dai, lo capiamo subito.
Avremo occasione di vederlo subito. Quindi la base di partenza per Webb è più che ottima. Poi, a mio parere, è effettivamente il miglior pilota di Supercross del mondo e l'ho dimostrato l'anno scorso, quindi parte da favorito per questo campionato. Sarà interessante secondo me vedere come inizierà il suo campionato, perché abbiamo visto negli ultimi anni un Webb spesso a rilento nelle prime gare, ha sempre fatto un po' fatica a carburare, tra virgolette. Quindi
io nelle ultime settimane l'ho visto anche leggermente sovrappeso.
Sì.
Ma non, questo poi non può anche non significare nulla, nel senso che mi baso su foto vista a dicembre, comunque insomma non l'ho visto tirato, ecco, come durante il corso del 2021, quindi questo sì. Quello che dici tu è giustissimo, Fede, perché nelle ultime stagioni è sempre partito, diciamo, un po' in sordina, ecco.
Insomma, nell'anno del primo titolo, ad esempio, 2019, fece quinto ad Anaheim 1 e addirittura decimo a Glendale. L'anno scorso nono e quarto nelle prime due gare. E quindi, se dovesse partire anche bene, al di là dei, non so, di una condizione fisica magari non ottimale, non al 100% come hai evidenziato tu, poi lui fisicamente sì, è un pilota che quando trova il top della condizione poi diventa devastante, ma magari fa un po' di fatica, ecco, ad arrivare a questo limite. Ci vuole una qualche settimana di ambientamento anche in condizioni di gara. Se dovesse riuscire ad andare forte da subito, potrebbe essere un problema ancora più grande per i suoi avversari.
Assolutamente sì, e poi è chiaro che paradossalmente potrebbe anche partire bene, e poi per il discorso legato soprattutto a Baker potrebbe anche gestire un po' diversamente la sua stagione, anche per lui è un 2022 da capire, soprattutto come dicevo a inizio del discorso di Webb, insomma, come sarà la sua gestione del campionato. Detto questo, è chiaramente il favorito per i motivi che hai ricordato tu, Fede, soprattutto per il fatto che Webb è il pilota, probabilmente l'unico, forse con Tomac, però Webb l'ha dimostrato diverse volte che riesce a dare quel cambio di passo, quel cambio di ritmo praticamente gli ultimi minuti del main event, ed è impressionante quello che lui riesce a fare, indipendentemente che davanti si possa trovare Ken Roczen. Parliamo appunto del pilota della Honda, off season un po' particolare, Fede, come mi ricordavi tu prima di iniziare il podcast, hai sentito le sue parole durante la conferenza stampa, un Roczen che sulla carta e in base a quello che ha detto anche lui non si presenta in grandissime condizioni alla prima gara della stagione.
Sì, è un Roczen che, come ha detto in conferenza stampa, ha passato un mese di dicembre un po' difficile, ha avuto molti malanni non dovuti al Covid, però sono appunto malanni che hanno condizionato la sua preparazione. Lui ha detto proprio abbastanza, con un termine abbastanza forte, gli hanno ucciso proprio la preparazione. Quindi anche quest'anno si preannuncia un Supercross un po' in rincorsa per Roczen, almeno nelle prime settimane. Per il resto, insomma, sappiamo qual è la sua situazione. Lui è in caccia da anni di questo titolo, che praticamente è l'unico titolo che davvero gli manca. Per quanto riguarda la sua esperienza americana, il sogno, il grande sogno di vincere con Honda, soprattutto con questa grande casa, questo grande team. Anche quest'anno però non si pronuncia facile, per i motivi che ho detto poco fa. Lui si è allenato tra l'altro anche in Austria, nella diciamo factory, in una struttura Red Bull, quindi aveva un po' cambiato anche i suoi metodi di allenamento rispetto agli anni scorsi.
Dovete allenarsi un po' in altura.
Sì, sì, visto che aveva un po' rappresentato il suo punto debole negli ultimi anni, poi insomma consideriamo che anche il campionato si concluderà con due gare in altura come Denver e Salt Lake City, quindi si potrebbe arrivare in un momento decisivo della stagione appunto a correre in condizioni un po' differenti. Però al di là di questo, insomma, i problemi attuali di Roczen sembrerebbero essere altri. al di là appunto dei malanni fisici che ha avuto, ma poi insomma ne abbiamo parlato, per lui la necessità è quella di cambiare un po' l'approccio alle gare, al di là della grande tecnica che lo contraddistingue, ci vuole proprio uno scatto mentale nell'affrontare un pilota come Webb o anche un pilota come Tomac, che sembrano essere comunque, soprattutto Webb, degli animali da gara, in particolar modo negli ultimi minuti, che è proprio dove Roczen invece sembra pagare, lo abbiamo visto tante volte l'anno scorso, ed è su questo che dovrà lavorare in particolar modo, al di là del fatto che dovrà riprendersi anche dal punto di vista fisico.
E trovare continuità e poi, come dicevi tu, trovare quello scatto mentale che a Roger non gli abbiamo mai visto trovare, diciamo, concettimi insomma di dire così, soprattutto dopo le sconfitte o comunque durante anche un main event, quando il Web di turno lo sorpassava e non c'è mai stata una reazione da parte del pilota tedesco, e quindi è proprio su questo che su cui Roczen deve lavorare, anche se a mio avviso, Fede, mi viene da pensare che se è una caratteristica che vediamo a Roczen da qualche anno, difficilmente potremmo trovare un riscontro differente rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Non so se lo stesso Roczen pensa la stessa cosa e se sta cercando di lavorare su altri aspetti del suo modo di correre. Indubbiamente però, come dicevi tu, aver fatto un off season non nel migliore dei modi e sicuramente non andata seguendo i programmi che lui evidentemente aveva prestabilito, può essere un fattore in questo inizio di campionato, e come ho detto io l'anno scorso, ma come hai detto anche tu e lo diceva anche lo stesso Alessio, 2022 forse ultima chiamata, ecco, per quanto riguarda lui con Honda nel Supercross, indipendentemente da contratti firmati o no, anche perché tra 2,50 insomma prima o poi salirà dipende, un non indifferente, ecco.
Dipende un po' da cosa succede in 2,50, però insomma al di là che Lawrence vinca o no, quello alla 4,50 sarà un passaggio che prima o poi vedremo.
Assolutamente.
Hai fatto un discorso interessante riguardo al fatto che Roczen possa o meno cambiare il suo modo di correre, arrivato poi all'età che ha, nel senso compirà 28 anni ad aprile, e se non ha fatto un cambiamento in anni più giovani, diciamo.
E le sberle le ha ricevute, non dico quelle fisiche, sì. Dico proprio quelle in pista.
Sì. Ma non lo so, Roczen è un pilota che poi ha mille risorse, cioè per come è tornato dagli infortuni è un pilota che comunque non puoi dare mai per scontato, forse è un po' la piega che è stata presa nel 2021, cioè potevamo quasi arrivare a prevedere il comportamento di Roczen in una certa gara, cioè tu vedevi Webb rimontare, dicevi adesso lo passa e finisce lì, e il più delle volte è andata davvero così. Quindi il fatto che Roczen sia diventato un pilota quasi prevedibile, cosa che non è mai stato, forse questo è il particolare che più gli dà fastidio.
Forse molto dipende forse dalle condizioni fisiche, anche questa imprevedibilità che non gli vediamo più in certi casi, perché dà la sensazione sì. Roczen veramente di essere un pilota che bisogna valutarlo settimana dopo settimana, perché anche le condizioni fisiche, insomma, non sappiamo bene cosa gli è successo durante l'off season, però non abbiamo visto, non so, cadute o particolari cose gravi, ecco, diciamo, perché sarebbero saltate fuori. Evidentemente era un pilota molto molto fragile sotto questo aspetto.
Sicuramente a livello mentale è stato un po' sopravvalutato.
Sì,
nel senso che tornare dagli infortuni comunque è una questione, e affrontarli dal punto di vista mentale, proprio la capacità di tornare ad allenarsi a correre dopo gli incidenti che ha avuto è un conto, però poi vincere le gare, vincere dei duelli, di conseguenza vincere dei campionati, sempre a livello mentale, è un altro discorso. Roxanne chiaramente dovrà migliorare sotto questo aspetto. È chiaro che di tempo forse non ce n'è più tanto, però chiaramente lui è Ken Roxen, è il pilota più amato, uno dei piloti più vincenti, è un grande del motocross l'ultimo decennio, gli ultimi 10-15 anni, quindi da lui ci si aspetta quello scatto in più che lo porterà a vincere finalmente questo titolo, se sarà. Quindi non so, ultima chiamata, come hai detto prima, questo sinceramente non lo so, perché parlavamo in questi termini bene o male anche l'anno scorso. Poi è chiaro che sì, c'è Lorenz che dalla 250 spinge, una Honda che insomma potrebbe non sentirsela di sacrificare un Sexton così giovane anche lui per tenere Roxen al fianco di Lorenz.
Honda che ha cambiato anche team manager.
Il cambio del team manager, sì, ci sarà Lindstrom quest'anno al posto di Kehoe. Anche lì, come abbiamo detto, potrebbe cambiare qualcosa, perché è una nuova direzione, vedrà sicuramente le cose in un'ottica differente. Quindi, ripeto, non sarà un anno facile per Roxen, però da un campione come lui ti aspetti che ne esca fuori in qualche modo. Ci vorrà davvero quello spunto in più del fenomeno qual è.
Esatto, è una condizione fisica, speriamo, decente. Ecco.
Sì.
Che questa è, diciamo che probabilmente il pilota tra i big che soffre maggiormente anche il fatto di non essere al 100%. Gli altri probabilmente anche al 90% riescono a dare quello che di solito danno col 100%, Roxen no. Quindi ha proprio bisogno di avere tutte le cose al suo posto per vedergli fare le gare che comunque abbiamo visto fargli fare nel 2021, penso a Indy, ecco, comunque a successi.
Insomma, lì è stato proprio
esatto,
il prime Roxen.
Lì l'avevamo dato per vincente, se ti ricordi.
Sì,
quindi
sì, sì.
Anche lo stesso Alessio ricordo, ma perché gli altri, Tomac erano praticamente già in una condizione da quasi separato in casa con Kawasaki. Webb era competitivo, ma non dava l'impressione di tenere quel ritmo, e dopo poi lì vuoi che Roxen si è calato lui, vuoi che Webb ha alzato clamorosamente l'asticella, anzi forse ne ha alzate due, e quindi abbiamo visto poi come è andata. Parliamo anche degli altri, tra virgolette, Fede, partendo da due nomi che sono quelli di Dylan Ferrandì e Aaron Plessinger, e ci mettiamo anche terzo nome che è Adam Sensarulo, che però parte già con un handicap, lussazione della spalla nel corso degli ultimi allenamenti, correrà ad Anaheim, però già in maniera, diciamo, alla Sensarulo, ecco, come siamo abituati a vederlo. Mi sono dimenticato un nome importantissimo, che è quello di Justin Barcia, perché tenendo conto di quello che ha fatto negli ultimi tre anni nella prima gara della stagione, è giusto ricordarlo.
Da dove cominciare?
Partiamo da Ferrandì, dai. Partiamo da Ferrandì, perché sì, secondo me può essere un fattore.
Ferrandì sarà un fattore, perché se correrà come ha corso nel National, sarà da tenere bene in considerazione. È un pilota che ha acquisito una grande sicurezza per avere fatto anche solo una stagione in 450. Lui due titoli del Supercross li ha vinti, quindi al di là del fatto che abbia vinto nel National, ma sa bene come si corre anche nell'indoor, dispone della giusta aggressività e della giusta mentalità per andare forte anche nel Supercross. L'anno scorso, ripeto, ha preso le botte giuste. Ha preso le botte che un rookie della 450 generalmente si prende, quindi secondo me sarà un Ferrandì molto ben preparato quello che arriverà sabato ad Anaheim, ed è un Ferrandì che con una preparazione del genere forse non lo metto tra i candidati al titolo, perché arrivare a quei tre ce ne vuole, Però è chiaro che per podi e per qualche vittoria di tappa chiaramente non lo puoi escludere. Poi avrà un riferimento importante come Tomac, chiaramente, al quale lui però si è presentato da padrone di casa.
È chiaro, ma è anche un titolo vinto, quindi...
Insomma, chiaramente Tomac è arrivato in Yamaha e si è trovato di fronte a una prima guida dichiarata. Perché Ferrandi nel 2021 questo ruolo di prima guida se l'è preso di forza. Quindi sarà una sfida testa a testa. Credo che Tomac parta un pochino avvantaggiato, ma più per il blasone che ha che per i valori in campo veri e propri, che secondo me dobbiamo proprio vederli in pista. Non è che si possono fare poi più di tante previsioni. Però ripeto, Ferrandi è un pilota molto preparato e che ha una testa da pilota anche di supercross, perché come abbiamo visto in passato lui ci mette l'aggressività al momento giusto e sa come raggiungere grandi risultati. Quindi secondo me sarà un grande protagonista di questa stagione. Barcia chiaramente ha vinto le ultime tre aperture, dovesse farcela anche sabato sarebbe il
Della
primo a
storia.
centrarne quattro di fila. Poi il problema
E dopo, dalla seconda gara in poi.
viene dopo, perché lui ha vinto le ultime tre aperture stagionali, ma sono anche le uniche tre vittorie che ha ottenuto nel Supercross negli ultimi 3 anni. Quindi diciamo, sappiamo quali sono i suoi limiti. Non è un pilota costante, anche se l'anno scorso ha trovato una stagione obiettivamente ottima anche da questo punto di vista, perché comunque è riuscito a mantenere un livello, il suo livello, per tutta la stagione. Non è riuscito a rivincere, ma è tornato sul podio. In generale ha mostrato prestazioni da primo degli umani, diciamo, per tutta la stagione. Il problema poi suo è che si è infortunato tante volte. Ultima, ma non ultima in termini di importanza, l'anno scorso, un infortunio che gli ha impedito di concludere la stagione del National. Quindi qui è sempre un po' un ripartire da zero. Da questo punto di vista, poi Gas Gas ha compiuto una rivoluzione abbastanza importante in squadra. Sono cambiati tanti meccanici. Bash adesso si allena con Will Hahn, che è stato suo compagno di squadra ai tempi della Honda in 250 e che ha lasciato un ruolo anche abbastanza importante in Yamaha. E quindi Bascia cercherà di ripartire anche da riferimenti saldi. E questo è ciò di cui ha bisogno e di cui parlavamo anche l'anno scorso. Poi il fatto di trovarsi in una scuderia, in una struttura ben preparata, che sia in grado di dargli anche quella costanza in più, magari, che Yamaha non aveva. È una costanza che si traduce poi anche in una tranquillità che poi a sua volta nel Supercross, insomma, ti permette di correre con una certa, insomma, con una testa un po' più tranquilla, ecco. Quindi Barcia, secondo me, partirà da una buona base quest'anno, dovrà tenersi un po' lontano dai guai, che è un discorso che poi facciamo anche per tanti altri piloti.
Non per ultimo Sansarulo, che però dai guai non c'è, non è rimasto lontano.
Sansarulo, purtroppo il discorso è sempre quello, cioè lui corre, questo è il suo terzo anno in 450 e ha corso al 100% della condizione fisica, io credo per metà della prima stagione del Supercross. Insomma, quando sei sempre così a rincorrere la condizione ideale, poi non è facile, non è assolutamente facile, anche perché lui poi, insomma, sappiamo che anche a livello mentale ha un po' le difficoltà di Barcia, ecco, deve sempre trovare una certa stabilità. Lui si è fatto male in dicembre, ha una spalla, ha ripreso a allenarsi questa settimana e, come ha detto lui stesso in conferenza stampa, le prime gare saranno un po' un ambientamento, ecco, dovrà giusto tastare il terreno, niente di più e niente di meno. Quindi, Non l'ideale per Kawasaki, che chiaramente puntava su di lui come prima guida dopo la partenza di Tomac. Insomma, la sua carriera in questo momento è un po' un bivio, ecco. Il trovare quella stabilità che lo porterà inevitabilmente a ottenere grandi risultati, perché lui è un grandissimo pilota sia outdoor che indoor, e dall'altra parte il restare un incompiuto, perché insomma, per il talento che è lui, i risultati ottenuti, le vittorie conseguite sono poche.
Sì, esatto, poi diciamo che questo infortunio arriva proprio nel momento peggiore, perché quando praticamente Kawasaki ti dà le chiavi del team, perché Tomac se n'è andato e diventi chiaramente la prima guida, perché con tutto rispetto Jason Anderson, di cui parleremo, arriva, come posso dire, a piccoli passi in Kawasaki, è una grande opportunità per lui. Però dovrà intanto adattarsi alla moto, a un nuovo ambiente, ed è chiaro che non è il pilota sicuramente su cui Kawasaki vuole scommettere per provare a vincere il titolo. E Sansarulo invece è il pilota, è ovvio che farsi male subito a poche ore dall'inizio della prima gara della stagione non è il modo migliore per iniziare, soprattutto per prendersi sulle spalle un team che indubbiamente dovrà fare comunque i conti con l'assenza di un pilota che Tomac gli ha fatto vincere tantissimo negli ultimi anni, quindi questo è chiaro. Pilota Fede che invece può avere uno scatto importante nella sua carriera, visti anche i precedenti del suo collega di box, è Aaron Plessinger, perché è passato da Yamaha a KTM a qualcuno è stato diciamo molto gradito negli ultimi anni, e lui spera di ripetere più o meno le stesse gesta, però è un altro pilota da tenere in considerazione tenendo conto che va in una superstruttura, ecco.
Plessinger ha trovato la via giusta l'anno scorso, abbiamo ripetuto la qualità della stagione che ha fatto nel Supercross e poi anche nel National, e adesso questo passaggio da Yamaha a KTM, che appunto, come dicevi tu e come tanti hanno evidenziato, ha portato grande fortuna a Webb, e chiaramente Plessinger vuole ripetere i risultati di Webb. Ha un palmarès che suggerisce il fatto che possa essere un vincente anche in 450. È chiaro che è una condizione tutta da dimostrare, perché chiaramente Plessinger arriva in KTM sì con una buona stagione sulle spalle, ma con numeri da un solo podio in 450 Supercross da quando è passato alla categoria regina, quindi dovrà farsi un po' di credibilità tra virgolette nel box KTM. Chiaramente viene presentato come un ottimo pilota, però adesso ci vogliono i risultati settimana dopo settimana, però chiaramente parliamo di un pilota molto veloce, anche lui un grande specialista del Supercross, adesso si trova in questo ambiente KTM totalmente diverso rispetto a quello che aveva in Yamaha, anche lui si allenerà con Baker, quindi stile di allenamento diverso, necessiterà di un po' di ambientamento, però chiaramente anche il numero 7 vestito di arancione quest'anno sarà un nome da osservare con grande attenzione, proprio per il fatto che è uno delle nuove casacche di quest'anno.
Ma poi sicuramente un bel outsider da tenere in considerazione, così come lo è Chase Sexton, l'avevi nominato tu Federico prima durante il discorso su Ken Roczen, altro pilota che ha bisogno comunque di trovare continuità fisica, questo è chiaro. Ultima stagione di Marvin Musquin con KTM nel Supercross, Fede, quindi anche qui da tenere d'occhio per tanti motivi. Diciamo che di Musquin non se ne è parlato tanto, a parte il Supercross a dicembre che abbiamo visto con tanti protagonisti come Chad Reed, Antonio Cairoli, che tra l'altro tu hai raccontato anche su P300 in Francia, Però è un nome che non sta saltando fuori in queste ore, diciamo che si parla più di altri piloti, Moschello si tende ora a non considerare troppo, Fede.
È vero, non è un nome balzato tanto alla ribalta delle cronache, ecco, Musquin che ha attraversato tanti problemi fisici, tra gli infortuni che l'hanno tenuto fermo poi anche nel 2020 e che hanno condizionato in parte il suo 2021, poi ovviamente il Covid che ha concluso la sua stagione in leggero anticipo. Lui è tornato a Parigi e ha dominato, ne abbiamo parlato nel podcast di fine 2021, si è allenato con David Vuillemin, un allenamento specifico proprio per il Supercross, visto che, come già sappiamo, l'ultimo rinnovo contrattuale con KTM, lui non correrà al National quest'anno, quindi sarà un 2022 incentrato totalmente sull'indoor. Il fatto che non se ne sia parlato, secondo me, non è tanto corretto, perché un pilota come lui, se trova la condizione giusta, secondo me Musquin sta anche piuttosto bene, con una preparazione così incentrata sul Supercross e con una mente molto sgombra, perché insomma lui sa già che il suo futuro non è in KTM e chissà se nel suo futuro ci sia effettivamente il motocross, questo non lo sappiamo evidentemente, avrà una mente abbastanza sgombra, ecco, alla luce di tutto ciò. Quindi io penso che anche Musquin possa essere un nome altamente spendibile per ottimi risultati in questa stagione. Sempre, c'è sempre poi quella discrepanza, tra virgolette, quel salto finale tra giocarsi podi e qualche vittoria e lottare effettivamente per il titolo. Musquin è un po' in questo limbo, è da tanti anni in questo limbo. Chissà che non possa essere quella sorpresina in più in attesa.
Sarebbe una bella sorpresa.
Sì, dopo tanti anni effettivamente sarebbe quella sorpresa in più, visto che poi nelle ultime due stagioni abbiamo parlato di un pilota che ha fatto fatica a tornare ai vertici al 100% dopo gli infortuni, ed è un pilota che ha un po' smarrito la costanza di rendimento. Quindi secondo me sarà un Musquin nuovo, tra virgolette, in questo 2022, forse l'ultima versione di Marvin Musquin, però un nome che secondo me è ben spendibile tra i protagonisti di questo campionato.
Assolutamente, sono d'accordo con te. Infatti il silenzio attorno a lui è capibile da una parte, perché ci sono stati e ci sono tanti altri motivi di interesse, li abbiamo raccontati anche noi adesso, per il pilota che è Musquin e per come hai sottolineato tu, per la preparazione che può aver fatto proprio specifica solo per il Supercross e per come può affrontare a livello proprio psicologico Musquin, che non ha da imparare nulla da altri, obiettivamente può essere sicuramente un bel nome già pronti via subito per la gara di Anaheim. Bene, passiamo al caos delle 250, direi, dopo aver parlato un po' della 450. Dico caos delle 250 perché sono uscite le entry list della gara di Anaheim e come dicevo con Fede, come parlavamo con Federico prima dell'inizio del podcast, c'è un po' di confusione, tanta confusione sulle coste, sui nomi che parteciperanno ai due campionati. C'è però intanto una prima grossa novità e non è assolutamente banale, perché Justin Cooper si è fatto male anche in maniera importante, perché da quello che ho letto, Fede, correggimi se sbaglio, si è rotto un piede.
Esatto.
E quindi il campione in carica della Costa Ovest parte subito, anzi non partirà, perché addirittura qualcuno ha messo già in dubbio la sua stagione del Supercross. Yamaha perde un bel pilota subito all'inizio e noi perdiamo un grande protagonista.
Sì, innanzitutto sarebbe ora effettivamente di rivedere un po' le regole sulle iscrizioni alle coste, perché effettivamente il fatto che si possano modificare le carte in tavola fino alla mattina prima della prima gara, insomma, per un campionato come Supercross effettivamente mi sembra un po' amatoriale come cosa. Porre un limite magari di una settimana per dar modo anche di parlare con delle basi solide, ecco, della 250, perché chiaramente essendoci due campionati i piloti li sappiamo, ma devono essere collocati e contestualizzati. Quindi chiusa questa parentesi, che vabbè, secondo me poi ogni anno saremo a fare questo discorso, perché questa regola io penso che non cambierà, non la cambieranno mai. Però al di là di questo, hai parlato dell'infortunio di Cooper, chiaramente non si può non cominciare da questo argomento, perché è uno dei due campioni in carica. Poi anche qui Yamaha ha parlato prima di mettere insieme i due campioni, poi di scambiare le coste, insomma è un po' confusionaria la situazione. Però ad ogni modo, tenendo un po' per buono il fatto che Nichols correrà nella Ovest, e qui dovremmo esserci, quindi Cooper avrebbe gareggiato molto probabilmente nella Est, quindi i due campioni scambiati.
Esatto.
Chiaramente Cooper non sarà al via del primo round, essendo in costa est, ma effettivamente ora si parla di stagione del Supercross a rischio, quindi sembrerebbe un infortunio anche piuttosto grave, perché ricordiamo che comunque la costa est inizierà a Minneapolis tra un mese e mezzo, quindi effettivamente se la frattura di un piede richiederà più di un mese e mezzo per essere ristabilita, significa che l'entità dell'infortunio è anche abbastanza pesante. Poi comunque seguiranno aggiornamenti anche da parte della stessa Yamaha. Che dire di questo 250? L'anno scorso ci siamo divertiti tanto, sia nel Supercross che nel National. È una entry list complessivamente molto equilibrata, poi chiaramente secondo me ci sono, direi, due favoriti d'obbligo, due proprio riferimenti, due punti cardine della categoria, che a quanto pare saranno nella stessa costa. Uno l'ho già citato, ed è Nichols, che l'anno scorso ha fatto una stagione secondo me eccezionale, ha fatto un filotto di podi e ha vinto il titolo della costa est, e l'altro è Jet Lawrence,
chiaro,
che è stato un po' il suo avversario dell'anno scorso. L'anno scorso ha un po' deluso, dobbiamo essere onesti, nel Supercross ha un po' deluso, al di là di un infortunio che lo ha colpito nel corso della stagione. Quest'anno io penso che Lawrence abbia proprio l'imperativo categorico di vincere il titolo, perché chiaramente lui si è fatto un blasone da grande fenomeno, da pilota del domani, pilota destinato a vincere un po' tutto, e quindi ora penso che non ci sia più margine di errore. Correrà anche con una grande pressione sulle spalle, secondo me, perché lui comunque sì, è un pilota che si diverte molto, che fa divertire molto, però sarà anche caricato di una certa responsabilità quest'anno, quindi dovremo vedere la prova di maturità definitiva per lui. Secondo me già il fatto che si confronti con Nichols, che secondo me è il pilota che più si avvicina a lui come talento e come velocità pura nel Supercross, sarà proprio un valore aggiunto e darà un ulteriore significato al campionato che correrà.
Assolutamente. Vedo, ti chiedo una cosa, guardando un po' anche l'entry list, sempre col punto di domanda, però da quello che ho capito Faulkner dovrebbe correre nella Est.
Sì, fino a ieri
sì.
Anche figurava nella
Ovest. Però obiettivamente, se ci pensi, adesso conviene farlo correre nella Est, perché se nella Ovest, come confermato da tu, ci sono comunque due piloti del calibro di Nichols e Jet Lawrence, nella Est, venendo a mancare Justin Cooper, mi auguro che Faulkner possa aver recuperato quella condizione fisica e che ci possa far rivedere il pilota che abbiamo ammirato fino a due anni fa, diciamo, ecco, e ti chiedo se può partire, non dico con i favori ovviamente del pronostico, perché comunque è un grosso punto di domanda, ma se possiamo rivedere un Faulkner come quello dei bei tempi, ecco.
Il finale di stagione del National comunque era stato abbastanza invitante, perché le prestazioni di Fortner sono migliorate settimana dopo settimana. Io sarei stato molto interessato a rivedere il confronto con Nichols e Lawrence, se devo essere sincero. Poi chiaramente parlo da appassionato di motocross, quindi da tifoso del motocross. Chiaramente correndo a est troverà avversari di altro spessore. Ecco, per la lista che abbiamo noi adesso, Fortner a est troverebbe Jeremy Martin, troverebbe Hunter Lawrence, troverebbe McAdoo, Voland, oltre allo stesso Cooper qualora dovesse esserci. Quindi sarà una situazione un po' differente per lui. Credo che l'obiettivo primario sia completare una stagione, proprio una stagione intesa come annata, senza problemi fisici, perché lui è professionista dal 2017 e non c'è mai riuscito. Non ha mai completato una stagione del Supercross senza acciacchi, e questo di riflesso poi su un'intera annata. Per cui il talento di Fortner non si discute. Chiaramente porsi delle domande sul suo valore e sulla sua velocità effettiva dopo così tante stagioni difficili, dopo così tanti infortuni, io penso sia lecito.
Sì.
Quindi la domanda vera è: Fortner è ancora il vero Fortner? Cioè è ancora veloce come lo abbiamo conosciuto? Il valore suo attuale è quello assoluto che ha dimostrato in passato? Secondo me è un pilota ancora tutto da ricalibrare. Il fatto che corra nella Est magari gli darà qualche settimana in più per potersi preparare per raggiungere una condizione buona, mentre a Ovest Kawasaki, che tra parentesi è un team che deve rilanciarsi perché le ultime due stagioni sono state desolanti a livello di infortuni, di episodi sfortunati e quant'altro. Le ultime due stagioni di Pro Circuit sono state da cancellare quasi totalmente. A Ovest, per le liste che abbiamo noi, dovremmo ritrovare Shimoda,
sì,
e Seth Hamaker, che è la sua seconda stagione nel Supercross. Una vittoria l'ha già ottenuta l'anno scorso, quindi un pilota sicuramente veloce che deve un po' sgrezzarsi probabilmente, ma che potrebbe essere una buona guida per il Green Team a Ovest, al di là di Shimoda, che magari non è pilota esplosivo, non è pilota fenomenale, che insomma può essere un Lawrence, un Faulkner potenzialmente, eccetera, però è un pilota molto costante, e sappiamo come nel motocross in generale la costanza,
esatto,
paghi sempre.
Esatto, poi guardavo anche i nomi a est, curioso di vedere Voland sicuramente, anche in questa stagione con KTM ufficiale, e poi Fede ovviamente il numero 37, Cody Shock, che è diventato dopo soprattutto il National un po' il pilota da tenere d'occhio. Qualche voce c'era stata, ve l'avevamo raccontata anche sul fatto che avessero provato addirittura a portarlo nel mondiale, ha firmato per Honda Phoenix. Esatto, e quindi è un pilota, ecco, da tenere proprio d'occhio, perché può essere davvero un bel outsider, e quindi sarà interessante vedere un po' come sarà la sua stagione, perché ha dimostrato di essere comunque veloce, e quindi vedremo Cotti come si comporterà. Ci dispiace perché avremmo voluto vederlo anche volentieri nel mondiale, però ci sarà eventualmente tempo, se mai dovesse capitare questa ipotesi.
I piloti non ufficiali 250 comunque sono tanti,
sì.
Piloti interessanti che non dispongono di una sella ufficiale sono tantissimi.
Sì.
Io, se posso invece permettermi di esplicitare quelli che saranno i miei punti di riferimento, tra virgolette, io terrò e terrei molto d'occhio le Suzuki.
Sì.
Suzuki ha un quartetto tra Manford, Schwarz, Kilroy e Drake, secondo me sono piloti che sono tutti molto giovani e hanno dimostrato tutti, chi più chi meno, ma un po' tutti, di avere una buona manetta. Quindi poi altri nomi, cioè abbiamo Jordan Smith che dopo due o tre stagioni costellate di infortuni guiderà una Honda.
Dato le Suzuki, scusami, gommate Pirelli poi anche.
Esatto, sì. Poi c'è Oldenburg, c'è Frisi che insomma dopo gli sfracelli della 450 quest'anno ripartirà dalla 250, quindi sarà in una condizione un po' differente. C'è Marchbanks, c'è Kyle Peters che ha vinto a Parigi in 250, c'è Brian Su che corre nella costa est, c'è Dylan Walsh che ha corso anche lui nel mondiale, quindi...
Ah, è vero, Dylan Walsh, è vero, è vero.
Sì, sì, sì.
È vero, quella... questa... c'è Dylan Walsh.
Ma Kawasaki, è vero, è vero. Quindi il plotone della 250 è sempre molto interessante. Poi, chiaramente, tornando su piloti ufficiali, c'è Kitchen sulla Yamaha, che nel National ha fatto già ottime cose. C'è Reynolds sulla Kawasaki, che è un debuttante che ha vinto tanto tra gli amatori. Quindi, insomma... sarà una stagione tutta da seguire. Anche Hampshire sullo Husqvarna, non abbiamo parlato tanto dello Husqvarna perché è un po' in smobilitazione, avranno anche un team manager nuovo che adesso ancora non si sa chi sia, però anche Hampshire, che ha tanta esperienza, sarebbe chiamato anche lui a ottenere dei risultati di rilievo con un po' più di costanza.
Perché quindi, sembra quasi che KTM stia puntando molto di più sul gas gas
Sì.
Che su Husqvarna, obiettivamente, a livello di marchio, abbiamo visto anche cosa sta succedendo nel mondiale, quindi lì sono scelte anche di marketing. È ovvio che, però, come dicevi giustamente te, insomma, anche Husqvarna ha bisogno di ritrovare un certo tipo di visibilità, un certo tipo di concretezza da parte dei propri piloti, anche dello staff.
Sì. Sicuramente è un anno un po' di rivoluzioni per Husqvarna, l'abbiamo visto anche nel mondiale. Chiaramente siamo in attesa di conferme ufficiali, però la gestione tecnica cambierà. Sì. Abbiamo già di Ice One che sarà legata a Kawasaki, Husqvarna avrà standing contract. Quindi
vedremo chi team principal vestito di verde.
sì, sarà una cosa molto particolare. Anche lì avremo modo di riparlarne, di approfondire più la questione.
Molto bene. Bene, diciamo che ora a questo punto, dopo il nostro podcast, manca solamente la gara, quindi manca solamente il weekend di Anaheim, finalmente parte la stagione del Supercross, ve la racconteremo su P300 attraverso i nostri podcast che ovviamente non mancheranno durante la settimana. Ci siamo, mancano davvero poche ore, poi inizierà a parlare la pista ed è davvero l'unica cosa che conta. Detto questo, grazie mille Fede.
Grazie a te Andre, ci ritroviamo quindi settimana prossima per parlare di Anaheim 1, finalmente proprio il Supercross torna in una delle sue case storiche, quindi noi ci saremo a commentare il grande spettacolo del Supercross.
Assolutamente, P300.it, gli account social, il mio e quello di Federico Benedusi, sia su Twitter che su Instagram per ogni tipo di informazione. Buon anno ancora guys, ci sentiamo la prossima settimana e Supercross is back, ciao a tutti.